Ave Maria, cari amici, radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Siamo Santa giornata, è appena, cioè, passata la solennità della Pentecoste, ma non è passata. La Pentecoste, diciamo che c'è sempre, nel senso che chi accoglie lo Spirito Santo gode della Pentecoste. Ecco, San Paolo ci ricorda, vero? Non contristate lo Spirito Santo che abita in voi. Per cui nella Pentecoste, la Madonna, naturalmente sposa dello Spirito Santo, e tutti gli apostoli non contristarono lo Spirito Santo, perché subito, ecco, partirono per predicare, per testimoniare Gesù Cristo e Cristo risorto. Pertanto, ecco, dico, la Pentecoste è la solennità che un tempo si festeggiava di giovedì, in verità. Ecco, adesso è passata la domenica, dico, come solennità è passata, però non è passato un bel niente, perché deve continuare. Cioè, noi durante tutto l'anno dobbiamo chiedere allo Spirito Santo i doni, non soltanto durante la novena, ed è importante perché ci ricordano, cioè, la novena ci ricorda tante nostre difficoltà nel mettere in pratica quello che il Signore vuole, tante nostre ribellioni, cioè ci mostra quel che necessita per glorificare la Santissima Trinità, che andremo poi, vero, a festeggiare domenica prossima. Ora, spirito di fortezza. Mi ricordo il sesto giorno che parlava appunto dello spirito di fortezza, e sta fortezza, dove è finita sta fortezza di questi cristiani che non sono per niente forti? È vero, passano i falsi profeti e gli vanno dietro, ascoltano maghi e fattucchiere. Non prendono sul serio quello che Gesù dice, per cui non sono forti, non resistono agli urti del principe di questo mondo. E mi ricordo proprio, ecco, una di queste invocazioni allo Spirito Santo nella novena, dice: Spirito di fortezza, che hai dato ai martiri la forza di morire lietamente per la causa di Cristo Signore, infondi in me questo dono divino in tutta la sua intensità. Guardate che quando nella Chiesa c'è una caduta di fede, e mi permetto di dire queste cose perché sono segnalate dal cielo, in quanto l'angelo del Portogallo, vero, si rivolge ai tre bambini e insegna quella preghiera: credo per quelli che non credono. Per cui non sono mica pochi quelli che non credono. Sono anche quelli che dicono di credere, ma in effetti vivono da non credenti, per cui dice: io ho fede, ma non pratico, cioè non vado a messa, non mi confesso, però io ho fede. Ma dico: guarda, tu non hai fede, perché scusa, se tu avessi fede faresti quello che lo Spirito Santo, quello che la Chiesa ti invita a fare, per cui hai fede nella tua fede, ma non in Gesù Cristo, no? Allora, vedete che quando avvengono questi fatti di caduta di fede, la provvidenza, che però il Signore, lo Spirito Santo, cosa fa? Vedete che aumenta il numero dei martiri. Perché aumenta il numero dei martiri? Per bilanciare, per riparare alla mancanza di fede di tanta parte del corpo mistico che cede e perde la fede. Allora questi dicono: sono disposti a morire per la fede, no? Infondi in me questo dono divino in tutta la sua intensità, per cui non un pochino, ma in tutta la sua intensità, per cui questa fortezza che hai dato ai martiri, di morire lietamente per la causa di Gesù Cristo, devi infondere in me questo dono divino in tutta la sua intensità, perché se noi facciamo l'esame di coscienza, ma ce l'abbiamo noi questa forza di morire lietamente, non è che siamo capaci di dire piuttosto che mi tagliate la testa, preferisco farmi di un'altra religione. Vedete quanti la perdono la fede e quanti pochi sono quelli che combattono per mantenere viva la vera fede, perché poi c'è anche un altro pericolo di scendere a compromessi con il mondo, per cui abbiamo fede, però non pensiamo secondo lo spirito, ma cominciamo a pensare secondo la carne, e allora vorremmo che il Signore rinnegasse se stesso per seguire noi. Ecco, questo chiaramente non è lo Spirito Santo che vuole queste cose, questo è lo spirito infame, vero, che vuole depistarci, vuol farci diventare persone che non sono più come il sale della terra, vero, o il lievito, ma diventano insipidi, diventano senza sapore e non servono più a niente, cioè a dar cattivo esempio servono, per cui è esattamente il contrario del dono della fortezza di resistere a tutti gli sbandamenti, a tutti gli errori, vero, che naturalmente imperversano anche nella Chiesa, in tutti i secoli è sempre stato così, vero? Scuoti il mio torpore e la mia indolenza. Ah, vedi? Ma tu ce l'hai il torpore? Ce l'hai l'indolenza? Prova a dire di no, ce l'hai il coraggio. Ecco, rendimi forte nell'intraprendere tutto quello che il Signore mi chiede, senza badare a sacrifici e fatica, a gloria tua e a beneficio spirituale e materiale di tutti i fratelni. Ah, vedi? Vedete cosa serve la meditazione? Tu che dici io non ho fatto niente di male, per esempio qui puoi andare a confessarti, scuoti il mio torpore e la mia indolenza, rendimi forte nell'intraprendere tutto quello che lo Spirito mi chiede, il Signore mi chiede, senza badare a sacrifici e fatiche. Cosa? No, sono stanco, ho un impegno. Ma il Signore è buono, è misericordioso, Lui mi capisce, anche se non faccio queste cose, Lui è buono e mi sa comprendere, non è come dite voi, per cui praticamente ti giustifichi, e questo Spirito Santo che dovrebbe scuoterti dal torpore, dall'indolenza, tu con una giustificazione metti, diciamo, a tacere la tua coscienza e non ti senti né invaso dal torpore neanche dall'indolenza. Ecco, ma sei così forte da intraprendere tutto quello che il Signore ti chiede, senza badare a sacrifici e fatiche, a gloria del Signore e a beneficio spirituale e materiale di tutti i fratelli? Prova a dir di sì, se hai coraggio. No, allora devi dire, effettivamente, se facessi tutto quello che viene richiesto dallo Spirito Santo, io sarei santificato dallo Spirito Santo e mi farei santo, ma santo non sono, che miracoli non faccio, non riesco neanche a fare il miracolo di battermi il petto e dire sono peccatore, sono pronto a giustificarmi nell'errore. Dammi forza di continuare con ardore, senza stancarmi e senza possibilità di abbandonare quanto cominciato. Il dono della perseveranza. Cominci bene, ma sono stato in pellegrinaggio, mi sono convertito, ma sei convertito? Ma tu dici proprio che sei convertito? Ma diciamo è un fuoco di paglia? Hai cominciato con fiamme alte e già cerchiamo le bragia per vedere se c'è ancora un po' di fuoco? Ecco, è una conversione fatta di sentimenti o di atti concreti di vita santa? Cioè di pratica, di mettere in pratica la parola del Signore, per cui attento di non abbandonare quanto hai cominciato, quanto lo Spirito Santo ha cominciato in te. Dice, ma però, insomma, sono tante cose da fare, il Signore mi comprende, e giù con le giustificazioni, mai uno si batte il petto, dice sempre che c'è un motivo perché non lo faccio, no? Il Signore mi capisce, bene, così tu rimani là dove eri. Dammi coraggio ed energia per difendere intrepidamente la Chiesa, hai voglia, dammi coraggio ed energia per difendere intrepidamente la Chiesa nell'affermare davanti a tutti l'integrità della fede, cioè abbiamo non solo 10 comandamenti, abbiamo tutto il Vangelo da vivere, ecco l'integrità della fede, la vera obbedienza al Papa e ai Vescovi, che sono a loro volta obbedienti naturalmente, no? Perché ci sono purtroppo delle situazioni talvolta dove anche coloro a cui dobbiamo obbedire talvolta diciamo dobbiamo stare attenti perché dicono delle cose che non corrispondono sempre a quanto la Chiesa ha sempre insegnato, per cui dobbiamo essere obbedienti a tutti coloro che ci insegnano le cose giuste, no? Le cose vere, no? Senza limature e senza tagliuzzare o ridurre la verità a un comodo nostro. Dammi lo slancio sovrumano dell'apostolato, che io ti perseveri fino alla fine a costo di qualunque martirio dell'anima e del corpo. Mamma mia, ecco, lo slancio sovrumano dell'apostolato, perché umanamente tu sei quello che sei, ma sovranaturalmente, con l'aiuto dello Spirito Santo, tu puoi far tutto questo, ma devi chiederlo, perché devi avere una forza che ti viene data dall'alto, altrimenti tu queste cose non le farai mai, ecco, a costo di qualunque martirio, perché vedete ci sono il martirio di un colpo, non so, di pistola, di fucile, un colpo di scimitarra, che ne so io, una bomba, qualche cosa, ma poi ci sono i martiri, che Padre Pio li spiega bene, il martirio goccia a goccia, cioè praticamente è come una goccia che fai, che buca la pietra, vero? Tutti i giorni una stilettata, più stilettate, e non finiscono mai, è un martirio goccia a goccia, è veramente... oggi siamo specializzati anche in questo tipo di martirio che è sempre più crudele, però probabilmente rende molto perché il Signore l'ha proposto a Padre Pio e l'ha vissuto. Ecco, dice, è facile morire con un colpo solo, ma morire tutti i giorni a noi stessi, quello veramente ci vuole l'aiuto dello Spirito Santo, se no è impossibile. Spirito divino, circondami della tua onnipotenza, sostienimi con il tuo vigore e avvolgimi della tua invincibile fortezza. Perché ho voluto, dice, ma se è passata la Pentecoste perché torni indietro? No, no, qui è la proposta di andare avanti, mica di tornare indietro. In pratica è solo un rammentare che non dobbiamo fare, come si suol dire, vero, passata la festa gabbato lo santo, è vero, noi questa novena dobbiamo farla 99 volte 9, di modo che ogni volta che la facciamo ci rendiamo conto di quel che ci manca, ci rendiamo conto di quel che dobbiamo chiedere, invece di sentirci presuntuosamente di essere pieni di Spirito Santo, diremmo magari fosse vero, mi trovo così fragile, mi trovo così debole, mi trovo così lontano da queste proposte sante che mi vengono fatte, per cui invoco lo Spirito Santo perché mi guarisca da queste mie molteplici malattie spirituali. Anna?
Ho fatto bene a ricordarlo, invece non ho anzi. È bene ricordare.
Ricordare, rammentare, ritornare. Certo. Dice, ripasso la lezione, è vero, perché domani c'ho l'esame, però dice, ripasso la lezione, bene. Poi c'è invece colui che, non so, l'artista che deve ripassare il copione, c'è il cantante che deve continuare a, ad esercitarsi perché il giorno della grande prova deve essere bravissimo, perché deve, c'è il, diciamo, l'artista che suona qualche strumento che continua e continua, dice perché ci sono i concorsi e io devo essere, voglio passare, voglio vincere il concorso, per cui continuo esercizi. Boh, mi devi spiegare perché noi che dovremmo sostenere la prova e le abbiamo continuamente le prove, ci sono giorno dopo giorno, solo che noi non le consideriamo, per cui secondo noi vanno tutte bene, no? Invece alla prova della pazienza tu salti per aria e la pazienza non hai. Alla prova di testimoniare la tua fede fai un sorrisino e fai finta di non aver sentito le eresie che girano in ufficio magari, no? È il momento di rinunciare, non so, a vedere qualcosa che ti incuriosisce, ma diciamo che è più forte la curiosità del sacrificio che dire: Signore, i miei occhi non voglio che ci entrino dentro le cose che ti dispiacciono, per cui rinuncio e calpesto la mia curiosità, che diventa talvolta morbosa, no? Ecco, pensate oggi con gli strumenti che ci sono, se uno si mette lì in internet, mamma mia, non, l'orologio può buttarlo via, perché è come scavare la più grande miniera del giorno, c'è dentro di tutto, vero? Per cui, curioso come sei, vuoi sapere, ma alla fine in Dio sapresti tutto, fuori di Dio non sai niente. Anche tutto quello che ti par di sapere, sai anche tante menzogne che le prendi per buone, però non sai la verità tutta intera che ti rende libero. E così, diciamo, volevo, ecco, fare un richiamo alla solennità della Pentecoste per dire: non ce la dimentichiamo e dobbiamo tutti i giorni chiedere questi doni che non li abbiamo. Il Signore li concede, ma bisogna chiederli, bisogna desiderarli, perché il Signore si fa trovare da chi lo cerca, ma se tu non cerchi le virtù, come fanno a venirti addosso e tu a prenderle senza far fatica alcuna? Devi pregare, chiedete ed otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Eh no, come sono io? Basta, sono perfetto, io sono così e così rimango, perché secondo me io sono a posto. Bene, però secondo Dio bisogna vedere se è a posto, no? Tu arriverai il giorno del giudizio: Signore, io sono a posto. Ah, lo dici tu, adesso ti faccio vedere io se sei a posto. Vabbè, a parte le polemiche, no, ma dico, servono perlomeno, ecco, come provocazioni per dire: vacci piano con le tue presunzioni, no? E ammetti che hai bisogno di tanta grazia, ammetti che ti mancano tante vitamine, tante sostanze per essere un cristiano sano, sei un cristiano debilitato, un cristiano bisognoso di cure, un cristiano quasi da ospedale spirituale, eh? Che dici?
No, vero, non si sfugge, questa è la verità, altro che esami di Stato o maturità.
Allora possiamo iniziare allora, sì, con la, certo, prima lettura.
Certo, per permissione divina il torrente a cui Elia attingeva acqua si dissecca, perché gli impari a confidare nella divina provvidenza. Il Signore lo manda a Sarepta di Sidone, dove dispone che sia una vedova ad occuparsi del suo sostentamento. La donna, pur manifestandogli l'estrema indigenza in cui vivono lei e suo figlio a causa della siccità persistente, piena di fede obbedisce al profeta. Il Signore vuole che Elia si umili dinanzi ad una donna pagana, imparando da lei la semplicità della fede che in lui era venuta meno sulle rive del torrente. È un chiaro monito a confidare nel momento del bisogno in Dio solo, anziché nelle proprie forze, dal primo libro dei Re. In quei giorni il torrente, nei cui pressi Elia si era nascosto, si seccò, perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone, ecco, io la ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia.
E questo è un invito ad aver fede, la fede che supera naturalmente la natura, per cui una fede soprannaturale, una fede nelle cose che superano la natura, cioè la farina non cresce, l'olio non cresce da solo, ma miracolosamente, ecco, può crescere. Quanti sono i santi che hanno moltiplicato le razioni di cibo, ecco, durante certe situazioni particolari in cui versava il popolo. Anche Madre Speranza, che è stata beatificata il 31 di maggio, ecco, anche lei, ecco, raccontano le suore, che distribuiva pasti a tutti i poveri e dice: ma come facciamo con una pentola a dar da mangiare a centinaia di persone? Lei continuava a scodellare e non finiva mai, continuava cioè restava sempre allo stesso livello nonostante, ecco, lei continuasse a servire questi piatti caldi in dopoguerra, vero? O durante la guerra, questo non mi ricordo, ma insomma, praticamente il miracolo, questa è Madre Speranza. Ma diciamo, santi che hanno moltiplicato, ecco, ce ne sono una quantità enorme, ma perché? Perché in loro c'era Gesù Cristo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e Cristo che vive in me con 5 pani d'orzo e 3 pesciolini ha dato da mangiare a 5.000 persone, senza contare donne e bambini. Per cui Gesù Cristo è lui che fa i miracoli, però si serve di quelli che ci credono anche, no? Avere fede per piacere a Dio, perché senza la fede non si può piacere a Dio, ci ricorda San Paolo. Ecco, allora, vediamo un po'. Questa moltiplicazione dei beni, quando noi siamo in carenza di beni, la moltiplicazione. Ma oggi come oggi, quanta gente si lamenta: non ho lavoro, ma succedono cose strane, no? Perché di fame non muore nessuno, perché ci sono i cassonetti pieni di roba da mangiare, scaduta. Dicono che il 30% degli affettati acquistati finisce nei cassonetti delle immondizie, perché le signore, se scaduta di un giorno l'affettato, lo buttano via. Però se viene la carestia, vedrete che probabilmente non dico che mangeranno anche l'involucro, ma anche i cibi scaduti, perché noi siamo scaduti e il Signore non ci ha ancora buttati nel cassonetto. Anche la nostra fede è scaduta da un pezzo, magari, no? Però siamo ancora qua. Allora, vediamo questa, cioè il Signore comanda, dice va e di, per cui in qualche modo rimprovera anche Elia perché non aveva creduto, dice va nel mio nome, io ho dato ordine che ti diano da mangiare e da bere. E non pioveva, non c'era acqua, non c'era farina, non c'era, ma vedete, anche quando Gesù stava nella barca ed era piena di acqua, c'era da disperare, diceva che in quel caso, ecco, era una prova diversa, ma è sempre una prova di fede. La barca era piena. Le onde passavano sopra la barca, il vento sembrava volesse rovesciare tutto. Signore, non ti curi che stiamo affondando? Comandò al vento e al mare, tutto si placò e però non disse scusate, mi ero addormentato e mi dispiace per voi per la paura che avete preso. No, non ha mica detto così, ha detto gente di poca fede. Ha rimproverato gli apostoli che avevano poca fede, è stato molto delicato, ha detto poca fede, non ha detto che non ne avete, ma ne avete poca. Ma uno potrebbe anche averne pochissima se gli apostoli hanno avuto poca. Durante la vita è chiaro che la nostra vita viene messa in condizione dove le onde tentano di rovesciare la nostra fede, è vero, le prove sono molteplici, addirittura un tempo si diceva quando cominciano apri porte e finestre che entrino tutte in una volta perché almeno poi sono finite e cominciamo una nuova era, no? Ecco, apri porte e finestre, si diceva, mi sembra i vecchi, vero? Mi sono così. E le prove vengono, però quelli che sono stati abituati a vivere nelle prove non si spaventavano perché avevano pratica anche della provvidenza. Sembrava che tutto finisse e invece poi arrivò qualcosa, per cui non finì niente, continuiamo ad andare avanti. Perché arrivò una cosa inaspettata. Ecco, lo posso dire ad esempio di certi amici miei, che gente che non ha proprietà, che non aveva proprietà, che non aveva niente, magari un lavoro anche molto di poco redditizio, ma dico, ma tu devi accogliere tutti i figli che il buon Dio ti manderà, perché è lui che lo stabilisce. Ma come faccio io? Non so, il mio lavoro mi dà poca speranza di poter ingrandire o di migliorare la mia situazione, perché è un lavoro molto umile, è vero, che rende poco, sono impiegato statale, più di tanto non si riceve, abbi fiducia. Vabbè, insomma, fatto sta che questi amici miei mi hanno dato testimonianza, ragazzi che vanno a messa tutte le mattine, che pregano. Dice Claudio, ma sai che dunque di figli, non vi sto a dire i numeri, ma diciamo sono numeri diciamo che superano sempre i 5, per cui 7, 8, 9, 10, eccetera, 11. E questi qui, dice, ma sai che non solo non ci manca niente, ma proprio la provvidenza è così abbondante che ci siamo costretti noi ad aiutare gli altri perché non sappiamo più dove mettere, i beni che ci arrivano dalla provvidenza. Pensa un po', no? Per cui sono testimonianze che, io ho dirette di persone che conosco. Sono sempre provati, ma dice mai, però non siamo mai affondati, ecco, la barca non è mai affondata, bisogna avere fede nella provvidenza. Tanto penso un po', dice, mi siamo costretti dall'abbondanza di provvidenza che ci viene, dobbiamo cederla ad altre persone, e ad altre persone che magari lavorano tutti e due e si lamentano che non arrivano a fine mese. Dici, io lavoro da solo, prendo la metà di loro e ne ho da dare anche a loro. Come si spiega questo? Bisogna aver fede, veramente, è incredibile. Dice, noi siamo in due che lavoriamo e non arriviamo a fine mese, no? Ma com'è possibile che un tempo lavorava solo uno e si arrivava sempre ad avere, ecco, perché si vede, poi non sanno spendere bene i soldi, non sanno, non vogliono togliersi certe abitudini, alla fine non basta mai, e allora poi si esauriscono, dicono stressati, questa vita non se ne può più, e io come faccio? Devo fare questo, devo fare quello, devo fare quell'altro. Dico, senti, quelli là hanno neanche c'è la metà di quello che hai tu e ti portano anche provvidenza a te. Spiegati un po' chi è intervenuto in questa vicenda, chi ha creduto. Il giorno del tuo matrimonio Dio ha stabilito quanti figli devi avere e la provvidenza provvederà, perché sono figli suoi alla fine, no? Per cui ci pensa lui, gli uccelli dell'aria non seminano e non raccolgono e mangiano tutti quanti, è vero? Anzi, ci danno il buon esempio, perché, come spiega Don Dolindo, dice che noi dobbiamo essere come gli uccellini, a proposito di uccelli, dice dobbiamo scendere a terra soltanto per prendere quello che ci serve e poi dobbiamo salire di nuovo sull'albero. Questo cosa significa? E dobbiamo curarci delle cose, prima delle cose di lassù, cercate le cose di lassù, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Pertanto cercate prima il regno dei cieli e vedete che l'uccello vola sull'albero, scende soltanto per beccare qualcosa e poi di nuovo sale sull'albero, ma noi facciamo fatica a continuare a salire verso le cose dello spirito e dire ho fatto questo, rendiamo grazie a Dio e voli già sull'albero un'altra volta. Poi mentre fai qualche altra cosa dici Signore mio e Dio mio quanto amore hai avuto per me, e stai salendo sull'albero pur beccando a terra le cose che ti servono. Cioè, vedete, è questione di impostazione. Il mondo insegna il contrario. Il Signore, anche con questo insegnamento che ci viene dato dal profeta Elia, e anche lui aveva problemi forse in quel momento di fede, se la vedeva proprio brutta, dice va e così, e ha procurato un miracolo per dimostrargli, ma tu non ti fidi di me? Se io ti do l'incarico di far certe cose, vuol dire che ti do la forza per poterle eseguire, tu devi fidarti di quel che ti dico. Per cui la fede, ma io mi sono convertito, ma guarda che ne hai tu da convertirti prima di dire così, anzi non dovresti mai dirlo, dovresti dire da quando ho cominciato una vita di conversione ho cominciato anche a pensare in modo diverso, ma ho da cambiare così tante cose, ma con l'aiuto del Signore gliela farò, lo Spirito Santo è in me e vuole la mia santificazione, io confido nel Signore e non sarò mai deluso. E diciamo che possiamo anche fermarci, no? Possiamo anche fermarci, sì, anche se, per esempio, ho visto che i salmi continuano su questa onda benefica, che belli, ma è così bello leggere quello che il Signore ci detta, che questa è la parola di Dio, per cui il Signore detta i suoi pensieri e dice vi aiuto io a pregare, vi dico io come dovete pregare, perché i salmi praticamente sono la parola di Dio, dice pregate così, quando pregate chiedete in questo modo, pensate in questo modo, io vi rammento, ecco, queste vicende del popolo di Dio e che testimonia quanto vi sto dicendo. dice: quando ti invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia. Nell'angoscia mi hai dato sollievo, pietà di me, ascolta la mia preghiera. Fino a quando voi uomini calpesterete il mio onore, amerete cose vane, cercherete la menzogna, aiuto. No, aiuto l'ho aggiunto io, non è parola di Dio, no.
Ci sta bene.
Dico aiuto. Perché, lo ripetiamo, vediamo un pochettino. Quando ti invoco, rispondimi Dio della mia giustizia, ma è chiaro, dice, perché tu pensi che Dio, essere perfettissimo, sia sordo? Eh no, è perfettissimo e non è sordo, anzi ascolta il grido dei miseri, i suoi figli, li conosce tutti da sempre, prima che tu fossi io ti ho conosciuto, per cui quando ti invoco rispondimi Dio. Io posso, non dico fingere di non ascoltarti, ma voglio vedere quanta fede hai, per cui diciamo non ti rispondo, per vedere se tu obbedisci ai miei insegnamenti, cioè insistete, ecco, dovete essere insistenti nel chiedere, perché siete sicuri di essere esauditi. Nell'angoscia mi hai dato sollievo, meno male che lo riconosciamo nell'angoscia, perché in realtà tu dici: ah, ma va tutto storto, io vedo tutto nero, ma guarda, una peggio dell'altra, che giornate, oggi è una giornata no, oggi è una giornata da dimenticare, oggi. Le giornate da dimenticare, diciamo, intanto non devi dimenticare neanche le giornate in cui hai peccato, perché devi pentirti, no? Per cui non c'è niente da dimenticare, è tutta roba buona da ricordare invece, dell'angoscia mi ha dato sollievo. Avevo l'angoscia, però diciamo la tua parola mi dà sollievo, mi dà speranza e in te mi rifugio, Signore, perché io sono in mezzo a un branco di cani affamati, però tu mi libererai, mi sento come uno straniero tra i fratelli, anche Gesù ci è fatto fratello nostro, l'abbiamo trattato da straniero, manco il posto in albergo gli abbiamo dato, no? Nell'angoscia mi hai dato sollievo, è garantito, il Signore non ti lascia morire di angoscia. Lui nel Getsemani dice: sono triste fino alla morte, ha pagato lui, ecco, questa angoscia mortale. San Giuseppe e la Madonna dicono a Gesù, vero, angosciati ti cercavamo, ma però l'hanno trovato, per cui nell'angoscia mi hai dato sollievo. Pietà di me, vedi che devi chiedere pietà, devi umiliarti, hai bisogno che il Signore abbia pietà di te. Pietà di me, ascolta la mia preghiera, ma Lui l'ascolta se tu preghi, ma se non preghi mai come fa ad ascoltarti? Non è Lui che è sordo, sei tu che sei sordo perché non preghi e Lui ti ha invitato, pregate sempre senza stancarvi mai, altro che sordo Lui, sordi noi. Fino a quando voi uomini calpesterete il mio onore? Onore il padre e la madre. Noi abbiamo un padre che sta nei cieli, abbiamo una madre che sta nei cieli, abbiamo un padre che sta in terra, una madre che sta in terra. Allora, onora il padre e la madre, ma qui diciamo chi onora il padre e la madre? I santi veramente hanno onorato il padre e la madre in terra e in cielo, i santi. Ma se tu, la Padre Pio dice: padre mi accoglie come suo figlio spirituale, basta che tu non mi faccia sfigurare davanti a Dio. Cioè, diranno: ma quello lì, chi è quello lì? Quello lì è figlio spirituale di Padre Pio, che vergogna, mamma mia. E Padre Pio dice: ma hai fatto fare brutta figura tu a dire che sei mio figlio. Invece se diranno: ma vedi che persona, ecco, quello lì sì che onora il padre e la madre, Fino a quando voi uomini calpesterete il mio onore, amerete cose vane, cercherete le menzogne, cioè è così che si calpesta, cercando le menzogne, e noi oggi preferiamo la menzogna alla verità. Siamo ingannati dal menzognero fin da principio e viviamo in uno stato di menzogna continua e vorremmo in qualche modo darci anche ragione, e però le cose non vanno in quella direzione perché siamo menzogneri. È la verità che ci fa liberi, la menzogna ci rende schiavi e il popolo, diciamo gli uomini della terra oggi sono schiavi di tante cose, non sono liberi. Sappiatelo, il Signore fa prodigi per il suo fedele, il Signore mi ascolta quando lo invoco. Ah, vedi cosa dice? Sappiatelo, che io faccio i prodigi per coloro che mi sono fedeli, quelli che fanno quanto gli dico, io faccio i prodigi, perché loro hanno creduto in me, io non posso deluderli, per cui sono costretto dalla loro fede in me a fare i prodigi, è così che funzionano le cose. Il Signore mi ascolta quando lo invoco, e mi viene in mente quel padre di famiglia che dormiva sulle pietre sotto l'albero là a Fatima, e i vicini che volevano dargli dei cartoni, delle coperte, dice: ma no, ma cosa fai lì a dormire sulle pietre, non si fa così, dice, ma ti diamo noi qualcosa? No, dice, perché mio padre ha fatto così con me e con i miei fratelli, e quando lui chiedeva le grazie le otteneva sempre, e io voglio fare come mio padre. Allora, il Signore mi ascolta quando lo invoco, vedi, questo figlio riconosce che suo padre quando chiedeva le grazie le otteneva, e poi però era disposto anche a dormire sulle pietre, altro che sui materassi di lattice, no? Tremate e più non peccate, per cui tremate e non più peccate, ma qua chi è che trema quando pecca? Qui praticamente la gente si vanta di ciò di cui dovrebbe vergognarsi, no? Altro che tremare e non peccare, qui si pecca senza tremare. Nel silenzio del vostro letto esaminate il vostro cuore, ma se non siamo neanche capaci di fare l'esame di coscienza, che tutti dicono che sono senza peccati, ma come fanno questi qua a tremare, nel letto, nel giaciglio, che non sono capaci di esaminare, sono capaci però di esaminare il cuore degli altri, sono capaci di giudicare i difetti di tutti, ma io sono senza peccato. Molti dicono: chi ci farà vedere il bene se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto? Hai messo più gioia nel mio cuore di quanta ne diano a loro grano e vino in abbondanza. Allora vedete un po', dunque l'uomo sta tentando Dio, perché non mi tentate come i vostri padri nel deserto, continuiamo, vero, a proporre leggi inique, cose che sono contro Dio, stiamo veramente tentando Dio, e dicono, vedi, se ci fosse Dio, interverrebbe. Siccome non interviene, vuol dire che non esiste, capite? Chi ci farà vedere il bene? Stai attento, perché quando te lo farà vedere può darsi che sia tardi, Se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto, e difatti è fuggita la luce del tuo volto, perché siamo al buio, siamo al buio in realtà. Diciamo, guardate a lui e sarete raggianti. Siamo raggianti? No. Perché? Perché non guardiamo a lui. Hai messo più gioia nel mio cuore di quanta ne diano loro grano e vino in abbondanza. La gioia che dà il Signore, cari miei, ti passa anche l'appetito e anche la sete. Sei pieno di Dio, sei pieno di tutto. Non mi manca nulla, quando Dio, mio Dio è mio tutto, quando manca Lui, mi manca tutto. San Francesco così pregava: mio Signore, mio Dio, mio Dio, mio tutto, mio Dio, mio Signore, mio tutto. E così mi fermo adesso. Allora, diciamo, chiediamo una pausa musicale. Vero Anna,
sì,
chiediamo la pausa musicale,
sì, certo,
adesso,
certo,
dice Claudio, questa
vuole.
Musica, questa musica che tu ci suoni la conosciamo, adesso sentiamo le suore cosa ci propongono.
Benissimo, eh? A tra poco allora.
Tra poco, sì. Bene, riprendiamo la nostra conversazione e adesso leggiamo
il Vangelo.
Il Santo Vangelo.
Certo.
Cioè, Dio che ci parla, ma tu immagina, no? Tu vuoi parlare con qualche persona importante, hai voglia, ti dicono, guardi, fra 8 mesi a disposizione 5 minuti. Ah. Gesù, sono sempre disponibile, giorno e notte, leggi quanto ti dico, sono sempre a tua disposizione, ti do udienza ogni volta che apri bocca per invocarmi, sono sempre con voi fino alla fine del mondo, non serve far domande, mandare carte d'identità, non serve mandare il codice fiscale perché vogliono sapere chi sei, e perché altrimenti tu l'udienza non ce l'hai. Il Signore ha dato udienza anche al buon ladrone, ha dato udienza a tutti quanti. Ecco, pertanto quando Gesù parla dobbiamo dire silenzio tutti, parla il Signore. Ecco Anna, leggi che io sono assetato, voglio proprio abbeverarmi alle fonti della salvezza, alla fonte della salvezza che è Gesù Cristo.
Certo, il cristiano, in virtù della sua appartenenza a Cristo, è investito di una speciale missione apostolica, santificarsi e santificare, irradiando su chi gli sta intorno la luce di una vita esemplare, feconda di buone opere, ancor più dei semplici fedeli, sacerdoti e religiosi, sono chiamati in virtù della loro vocazione specifica ad essere sale della terra e lucerne poste sopra il lucerniere, illuminando quanti sono nella casa come guide sicure nella Chiesa. Occorre dunque pregare in questi tempi così difficili, affinché essi non cessino mai di riflettere la luce divina, corrispondendo generosamente alla loro vocazione. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.
La luce del buon esempio, è vero, che bello. Il sale, ma sai che, tu lo sai che quando ho tempo mi diletto tra i fornelli e qualche volta, siccome faccio tante cose, telefonate, cose, poi non mi ricordo se diciamo a che punto sono arrivato con la preparazione, qualche volta capita magari che manca proprio il sale, no? Per cui dice, ma manca il sale, cosa facciamo? Potremmo anche aggiungerlo? No, dico, lasciamolo così, perché se a noi mangiare, non so, qualche cosa senza sale, diciamo che dà anche un senso anche di fastidio mettere in bocca queste cose che sono insipide, Dico, guarda, questa è un'ottima occasione per fare una riflessione. Io sono insipido agli occhi del Signore? Cioè, Lui, come quando mi assaggia, mi prova, che cosa trova? Che ho fede consistente, speranza consistente, o sono insipido nelle virtù? E allora mangio magari sta minestra e dico, che roba, penso te il Signore, quante minestre gli ho somministrato senza sale e non si lamenta. E io vorrei lamentarmi perché manca il sale, vada senza sale e me la mangio così. Che bello, e così faccio la meditazione con la minestra.
Che bello.
Sì. Ma rende bene, perché dice, non ha sapore, bene. Ah, perché tu sei saporito?
Certo. Molto bella come similitudine, allora, come calza.
Anna,
bene.
Tu c'hai l'introduzione così, però, da leggere. Io direi
Sì. Non trascuro la breve meditazione che riguarda il Vangelo e passo a
no,
quella...
Direi forse prima fare questa introduzione, ecco, sul mandato, sulla vita del cristiano, del sacerdote,
sì,
poi, visto che l'introduzione deve essere un'introduzione alla meditazione, allora, no?
Si parla proprio del Vangelo, come è stato, lo prendo all'introduzione.
Ecco, vai senza fermarti e leggi tutto.
Va bene. Su una pagina 17, questa è l'introduzione proprio della meditazione al Vangelo di San Matteo. Don Dolindo dice: il Vangelo è il codice del cristiano, dove può attingere la sapienza, la virtù, la perfezione, e dal quale deve imparare il segreto e la via della felicità. Il cristiano deve ascoltare la dottrina del Redentore, deve meditarla e praticarla per trovare la salvezza. Gesù Cristo gli insegna che la vera giustizia e santità consiste nell'interna purità e integrità della mente, e non soltanto nell'apparenza esterna delle opere, nella coscienza modesta e santa innanzi a Dio, e non nella pompa e nel plauso degli uomini, nell'umiltà e non nell'ostentazione, nel disprezzo e non nella ricerca degli onori. Egli ci comanda la mansuetudine. Ci esorta a disprezzare le cose vili di questa terra, aspirando al cielo, vivendo in Dio, lavorando per l'eternità. Il cristiano non può ascoltare altri insegnamenti, non può seguire altra legge, non può darsi al mondo e conservare il Vangelo come le frange di un abito farisaico. Deve essere totalitario di fronte a quel libro che plasma un carattere nuovo, deve mostrarlo in sé, trasfuso nella propria vita. Deve finire assolutamente nelle anime quel cristianesimo che è come un surrogato del Vangelo e che come tutti i surrogati appaga la fantasia e la vanità, ma non produce niente di salutare. Il cristianesimo moderno. Ultima marca. Caffè di cicoria, burro di margarina, olio di sesamo, cuoio di cartone, seta di fibre, formaggio di patate, un surrogato che non ha nulla del Cristo, fuorché l'apparenza, appena dissimulata, che si svela in ogni circostanza della vita e corre nelle braccia del mondo infiacchiti deliri di miscredenza, di materialismo, di impurità, di vanità, di apostasia. Cristianesimo moderno, Vangelo mutilato. Cristianesimo moderno, Vangelo senza compromessi, moneta senza valore, che serve per le collezioni. Non si compra la vita con quella moneta. Si mostra perché è ricordo di un'epoca che fu. Insomma, cristianesimo moderno, Vangelo del quale è rimasto solo la copertina, come quei libri strappati nei quali ormai si conservano le foglie secche o i semi di zucca. Cristianesimo moderno, eroismo sfatato, che ha il coraggio solo quando si va in più perché si stima che non si abbia più la responsabilità degli atti che si compiono e si è come una lettera anonima dove le male parole si dicono in tutta libertà ma alla quale nessuno di quelli che l'hanno scritta porrebbero la firma. Piangiamo, dice, gemiamo pensando ai pretesi Vangeli che pullulano da ogni parte, da chi pretende salvare il mondo con l'apporto del proprio codice e raschia dal glorioso palinsesto sul quale era la parola di Dio. Eppure il Vangelo, e solo il Vangelo è il rimedio, la risurrezione, la vita in questo delirio che agita i popoli e le coscienze. San Gallo, mentre bruciava la sua città, corse incontro al fuoco con il Vangelo aperto e il fuoco si spense totalmente all'istante, come ne fa fede la storia. San Marziano conservò illesa la chiesa di Sant'Anastasia portando il Vangelo sui tetti. Lo scopo di questo nostro commento non è quello di un'esegesi fatta a modo moderno, quasi sfilacciatura di un tessuto smembrato. Lo scopo è quello di ridonare al cristiano la coscienza cristiana e ricondurlo in pieno alla Chiesa. Se tutto l'Antico Testamento abbiamo tenuto questo programma, nel Nuovo vogliamo che sia come spada penetrante l'anima, come espurgazione del vecchio fermento del mondo, come linfa rinnovatrice della vita. Vogliamo che chi ci legge diventi un araldo del Re, un combattente nella massa cristiana, cattolica, apostolica, romana, ed un eroe come individuo. Vogliamo demarcare i confini netti del regno di Dio e di quello del mondo e di Satana, perché non ci siano più sconfinamenti. Vogliamo smascherare il mondo, Satana e le loro dottrine, non invischiando la nostra anima con i loro errori, sia pure per combatterli, ma diffondendo la luce del Re eterno e rendendo l'anima incandescente di amore talmente luminosa da fugare da essa e intorno ad essa ogni tenebra. Il nostro libro non è solo uno studio o una meditazione, è un grido di guerra, è un appello ai viventi, superstiti dalla strage, è una mobilitazione di anime e di cuori, è la ripetizione del grido di Cristo al putrescente lacrimato di Betania: Lazzaro, vieni fuori. È la Diana novella la gioventù imbastardita nei ranghi e morta alla grazia e dalla fede. Ti dico, risorgi. È la parola eterna volta alla povera donna che giace morta come la fanciulla di Gairo, morta tra i canti, le nenie e le folle stupidamente ammiratrici di una bellezza morta. Fanciulla, sorgi. Il nostro libro non deve essere un oscuro appello a chi non vede, una luce proiettata ai ciechi inutilmente, o una voce cavernosa a chi non ascolta, o un ordine di marcia a chi non cammina. Lo confidiamo a Maria Immacolata. E per Maria Immacolata esso deve dire con la stessa voce del Redentore a chi è cieco: guarda. A chi è sordo: apriti a Dio. A chi è paralitico: alzati e torna alla casa paterna, alla Chiesa cattolica. Come poveri servi della Chiesa. Osiamo dire che scriviamo la grande enciclica del Pontefice dell'amore, perché la grande enciclica del Regno di Dio non potrà essere che l'invito alla risurrezione data dal dolce Cristo in terra a quanti dormono, delirano, impazziscono, corrono all'abisso, precipitano, immergono nella mota e stanno. Questo invito non potrà essere dato che con le stesse parole del Cristo vivente, non potrà essere che un richiamo integro e totalitario al Vangelo. Al Padre, nelle fiorite aiuole del soprannaturale dal quale vi siete staccati, quasi aborrendolo come chimera, estimando fiori solo le spine e realtà positiva solo le povere illusioni della vita materiale. Al Padre, nelle elevazioni purissime del divino amore, rinnovando le fioriture delle ascesi dei santi. Al Padre, calpestando gli sterpi e i funghi spuntati fra le pietre della materialità sconcertante. Al Padre del Verbo, allo Spirito Santo, adoranti nella fede, che è scienza delle scienze, a Dio solo. E qui posso fermarmi, Claudio, perché queste proprio sono pagine e pagine che naturalmente, però passo alla meditazione adesso del Vangelo di oggi, e sono a pagina 132, San Matteo, capitolo 5, a metà pagina. Dopo l'esposizione sintetica del programma sacerdotale di tutti i tempi, Gesù Cristo dà la ragione della perfezione che inculca i suoi apostoli ed induce in loro il senso della responsabilità dicendo: voi siete il sale della terra e la luce del mondo. Dovete con la vostra virtù, quasi sale nel cibo, rendere accessibile ed assimilabile la verità e dovete splendere come lampade sul candelabro. Non potendovi celare allo sguardo degli altri uomini dall'altezza cui vi eleva la vostra dignità. Da voi l'umanità deve essere guidata. E se voi vi rendete insulsi o vi ottenebrate, vi rendete ludibrio di tutti e sarete rigettati dal Signore. Parole divine queste, che ogni sacerdote deve stampare nel proprio cuore, essendo esse confermate dall'esperienza della storia. Un sacerdote infedele al suo dovere o anche semplicemente insipido, cioè rilassato nella pietà, è oggetto di disprezzo e rende vana la sua missione. Il mondo è conquisto dalla virtù sacerdotale quando questa è piena e quando splende sul candelabro della Chiesa. Non si importa né sa che farne dei sacerdoti umanamente, laicamente scienziati, artisti, statisti, eccetera. Va trovando i santi, perché sacerdozio e santità sono due concetti inseparabili. Il sacerdote che non è santo è sale infatuato, che non solo non condisce, ma è incapace di essere condito, rimanendo ostinato nella sua estrema miseria. Si può dire che in questo non ci sono mezzi termini e che un sacerdote che non è santo è già cattivo, è già infatuato. Se è santo è povero, mansueto, mortificato, zelante, misericordioso, puro, pacifico, paziente, è beato nel suo cuore e comunica la beatitudine. Se non è santo e cerca la beatitudine nella terra è avido di guadagni, è impetuoso, egoista, ozioso, scorretto, mormoratore, duro, rozzo, intollerante, e dissemina solo il male intorno a sé, perché discredita il regno di Dio. Il mondo si deve specchiare nel sacerdote e deve sentirlo tanto superiore da vederlo come lampada sul candelabro. Se lo vede sotto il moggio di grano, accumulato agli altri quasi granello nella massa, giacente per terra, quasi lampada spenta, non lo riguarda più con onore, né è capace di gustare le grandezze della fede e di glorificarne Dio. Il sacerdote non può in nessun modo dire di essere anch'egli uomo come gli altri e di avere bisogno di uno svago. La sua beatitudine gli è tracciata da Gesù Cristo ed è beatitudine che lo eleva nelle pure gioie dello Spirito, di fronte alle quali tutte le gioie umane sono tormenti. Fuori della via della beatitudine il sacerdote non trova che infelicità, somma di spirito. È come un pesce fuor d'acqua, è come un uomo affogato nella tempesta e schiavo di se stesso, ed è tormentato dai rimorsi. È indebolito negli slanci dell'anima sua e giace come paralitico nella sua miseria, dalla quale non sa sollevarsi. È scontento del suo stato, perché non ne gusta le ineffabili dolcezze. Aspira al mondo con la veemenza della disperazione senza poterlo raggiungere in pieno, crede di essere un perseguitato dalla cattiva sorte, invidia persino quelli del mondo e finisce quasi sempre rimproverato da Dio. O Gesù, dona ai tuoi sacerdoti l'apprezzamento della loro immensa e profonda felicità nell'essere santi. Raccoglili intorno al tuo cuore eucaristico, fa loro gustare la bellezza dei divini misteri e rendili veramente sale delle anime e luce smagliante del mondo. Ecco, è terminato, Claudio.
Ma abbiamo ancora un po' di tempo, però, il Vangelo.
Qualche 5 minuti, penso. Possiamo leggere il fioretto di oggi, allora io ho terminato anche con la meditazione del Vangelo.
Sì, sì. Allora, allora facciamo anche il fioretto, perché abbiamo ancora tempo.
Non aggiungi, non hai niente da aggiungere, no.
Ma diciamo che siccome Don Dolindo ne ha dette finché basta,
sì,
diciamo che non vorrei guastare
questo profumo.
sì. Non c'è da aggiungere niente, qui c'è solo da ascoltare e da dire Signore mio e Dio mio, cioè dobbiamo pregare, è da pregare che i sacerdoti siano come Dio li vuole, secondo il suo cuore, ecco, perché se perdiamo posizioni è proprio perché manca il sale e manca il sapore e manca la luce, e allora quando si diventa opachi, quando si diventa insipidi, diciamo, che cosa ci fai tu in mezzo alla gente, no? Non, diciamo, vuoi dare gloria a Dio con la tua vita o vuoi cercando gloria a te stesso? Ecco, dice, beati voi quando diranno di tutto e di peggio, no? Beati voi quando diranno, ecco, ma dice, guai a voi quando invece, sì, e tutte quelle cose là, Per cui. E vabbè, allora dai, il fioretto...
Il fioretto del giorno, sì. Che ho sentito già anche spesso ripetere a Radio Buonconsiglio. Una mula in ginocchio. Sant'Antonio di Padova, celebre per i suoi strepitosi miracoli, mentre predicava a Rimini nell'anno 1225, incontrò un eretico che negava la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Bramoso di svergognare il santo di fronte a tutti, questi gli lanciò una sfida. Egli avrebbe portato nella piazza del paese una mula, tenuta a digiuno da 3 giorni, e un sacchetto di biada, mentre il frate un'ostia consacrata. In base al comportamento della bestia, tutti avrebbero potuto verificare se veramente l'ostia santa fosse nostro Signore, sotto le sacre specie sacramentali. Dopo 3 giorni, i due giunsero al luogo prefissato e si avvicinarono contemporaneamente alla mula, Sant'Antonio con il Santissimo Sacramento e l'eretico con la biada. Miracolo. La mula affamata lasciò la biada e si inginocchiò, chinando la testa in segno di adorazione del Signore presente nel Divin Sacramento. A questo spettacolo l'eretico riconobbe subito il suo errore e si convertì. Pensa, una mula che si inginocchia davanti, ma no, è meglio che stia al
piede. La mula si inginocchia, sì, il somari no.
Esatto, volevo sì. Sì, è una realtà, ci vediamo nel quotidiano, santa pazienza, sì. Sì, madre sì. Santa.
Si entra in chiesa chiacchierando,
sì.
Si continua a chiacchierare anche dopo, e così praticamente questa presenza reale di Gesù nell'Eucarestia sarà riconosciuta dalle mule, ma non dagli asini però.
Certo. Sì.
Vabbè, allora siamo prossimi ormai alla conclusione. Vorrei invitare, ecco, diciamo ormai siamo anche agli ultimi giorni di iscrizione, chi desidera partecipare a un corso di esercizi spirituali a Fatima dal 9 al 16 di luglio dovrebbe affrettarsi, cioè deve affrettarsi, telefonate alle suore o potete anche in Stella Matutina, vero, c'è anche la pubblicità di questo pellegrinaggio esercizi, che veramente riempie di gioia tutti quelli che vi partecipano, dicono non mi aspettavo tanta grazia, è un qualche cosa di diverso da tutte le altre cose, molta semplicità, tre bambini, vero, che spiegano come si fa a farsi santi, non con le parole tante, ne hanno dette poche, anche la Madonna ne ha dette poche, ma con l'esempio. Ecco, hanno risposto, sì, lo vogliamo fare la volontà di Dio, la nostra santificazione. In 2 anni questi bambini hanno raggiunto le più alte vette della mistica, pensate un po' come hanno corrisposto allo Spirito Santo. Santa giornata a tutti, Claudio vi saluta.
E anche Anna.
Ave Maria. Ave Maria.